sono i verbi fondamentali che scandiscono il comportamento dei due protagonisti delle prime due mini parabole di questa sera. Il verbo trovare, il verbo andare, il verbo vendere, il verbo comprare. Risentiamoli. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde. Poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Seconda mini parabola. Che è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. E di quattro, di questi quattro verbi, un verbo è un verbo matrice, quello più importante è il verbo trovare. E potremmo leggere il cristianesimo così: il verbo centrale dell'esperienza cristiana è il verbo trovare. E perché si è trovato, poi tutto cammina un percorso, comprare, vendere e così via. Ecco, secondo me, queste due mini parabole dicono bene la struttura della vocazione cristiana. Chi è il cristiano? E voglio farlo in tre momenti, con tre parole guida: scoperta, scelta, sequela. Scoperta. Il discepolo è uno che scopre, è uno che trova. E cosa ha trovato il cristiano? Ha trovato Gesù risorto, Gesù vivo. Questo è il cuore dell'esperienza cristiana. Noi restiamo cristiani, io faccio prete per questo motivo, perché tutto parte da lì, dalla Pasqua di Gesù, da quel giovedì santo, da quel venerdì santo, da quel sabato santo, da quel mattino di Pasqua. Anche i discepoli erano in difficoltà, erano chiusi nel cenacolo, due andavano a Emmaus, tutto era chiuso oramai, tutta la storia di Gesù era lenta, oramai era l'imperfetto, speravamo, finché Gesù si fa incontrare, si manifesta, e davanti a questo fatto che è il Signore, la vita ricomincia con lui. E da 20 secoli e più, nell'avventura della Chiesa, c'è sempre questo punto di partenza, questo punto fermo, Gesù Cristo crocifisso e risorto. Tutto parte da lì, dalla scoperta di una presenza. Dicevo stamattina parlando agli oratori, proprio l'oratorio, colui che educa e il luogo nel quale si educa ha una presenza, a quella di Dio e a quella del prossimo. Educare ha una presenza. Qual è il cristiano? Quello che nella sua vita è stato educato di anno in anno dopo il battesimo a capire che c'è Cristo vivo accanto a noi, davanti a noi. E non è una cosa piccola, eh? Credere in Cristo risorto è una cosa di grande, sono abituati ormai, perché vuol dire passare da mettere accanto alla parola Dio, questo termine, il punto di domanda, Dio c'è, Dio non c'è, mettere accanto il punto esclamativo, che vuol dire: ma se Gesù è il crocifisso, è risorto ed è vivo, avere un Dio così vale la pena, io me lo tengo, un Dio così. Questa è la prima cosa. Cioè, come i cristiani, una caratteristica del cammino cristiano, dell'esperienza cristiana, è che uno ha trovato qualcosa, ha una cosa bella, ha fatto un incontro, fa un'esperienza, ha trovato Cristo crocifisso, risorto, vivo in mezzo a noi. Ma poi c'è il secondo passaggio della scelta di Gesù Cristo come primo amico, potremmo dire. E questa è un'altra storia, molto complicata. Occorre vendere, occorre comprare, occorre fare la scala dei valori e dei nostri amori, mettendo tutto in ordine. E questo in effetti è molto difficile, perché Gesù è vivo, ma noi non lo vediamo. Invece vediamo molto le persone che stanno accanto a noi. Vediamo tante cose belle che ci possono piacere, e il fascino delle cose che ci vede può essere tremendo, meraviglioso, insieme tremendo, secondo i momenti. Ma questa proprio è l'esperienza cristiana. Cioè che uno mette al primo posto Gesù Cristo. Cioè, dentro di noi capita un po' questa esperienza, come se fossimo nel soggiorno di casa nostra. Viene a casa mia il mio soggiorno, vede tantissimi cuffi, ma vede anche tantissimi quadri. Ecco, nel nostro cuore, nella nostra coscienza, nel santuario, proprio diciamo così, di amore, di affetti. E il padre grida pulsante, più dentro c'è un amore. E dobbiamo la mattina pensare, dire, c'è una mamma, c'è un marito, e dentro siamo noi, è il nostro soggiorno, che noi vediamo, che portiamo con noi al lavoro, all'ufficio, a scuola, dove noi andiamo. Ecco, importante capire una cosa, che la rete che tiene insieme tutti questi quadri, alla quale sono appesi questi quadri, questa parete è Dio, è Gesù Cristo. Se uno ha capito questa cosa e non confonde l'amore per Gesù Cristo con gli altri amori, perché Gesù Cristo è fuori serie, è Dio, ma riesce a partire da Lui, a far camminare, a rendere durevoli, a rendere eterni gli altri amori, ecco, il suo santuario, cioè quello che Lui è, il suo io, la sua libertà, il suo cuore, ecco, diventa pieno di queste presenze. Ma la presenza di Gesù, appunto perché la presenza è diventata scelta del primo, ecco, è al primo posto. Essere cristiani vuol dire proprio lasciare mettere Gesù al primo posto come primo amore. Ed è una cosa complicata, vero? La terza cosa sulla quale volevo fermare la vostra attenzione è il passaggio dalla scoperta alla scelta, alla sentenza. Ci manca il verbo andare. Abbiamo visto il verbo trovare, abbiamo visto il verbo scegliere, perché vuol dire decidere, quindi tagliare, dire sì a una cosa, no a un'altra cosa, vendere, comprare. Siamo proprio al verbo del seguire, andare. Occorre andare dietro a Gesù. È lo stile di vita. E Ambrogio ha detto di Zaccheo, Zaccheo ha trovato Cristo, trovò la luce, e mentre prima rubava le cose altrui, poi distribuì le proprie. La vita che cambia. E qua c'è un pericolo molto serio per noi praticanti, per noi messaggi, che si può nascere cristiani e mai diventarlo. Si può nascere cristiani, che uno nascendo qui a Divercati, vivendo a San Maurizio, eccetera, beh, sa le cose fondamentali, che è figlio di Dio, che c'è una vita eterna, che occorre farsi prossimo, ma occorre molto stare attenti che non capiti che noi viviamo la religione cristiana senza vivere la fede cristiana, che è un'altra cosa. Ci può aiutare per capire questa prospettiva, questo modo di vedere la fede cristiana, il racconto famosissimo della parabola del padre misericordioso, dove c'è questo figlio che va via, rovina tutto, sperpera tutto, e quando torna a casa il papà, e il papà gli dice, beh, mio figlio è tornato a casa, si faccia festa. Non guarda al passato di questo figlio, ma guarda al passato del papà. Papà è papà per sé. Ma il figlio maggiore non capisce nulla, dice, ma come? Questo ha sciupato tutto, viene a casa e facciamo una festa. E si ritira, si mette da parte, fa i capricci. Ecco, questo figlio maggiore era presente col corpo lì, in quegli anni a lavorare, ma non ha capito nulla della logica del padre, non ha capito il cuore del padre. Così può capitare a molti cristiani che sono praticanti, vanno alla messa la domenica, sanno le cose fondamentali, col corpo non mancano mai, ma il cuore non è cambiato, il cuore non va secondo il Vangelo di Gesù. E ogni volta che c'è un contenuto cristiano da mettere in pratica, giustizia, perdono, tenerezza, fate pure voi, non ci sono. Non dicono parole cristiane, non fanno gesti cristiani, pur andando a messa la domenica, pur dicendosi cristiani. Vivono la religione cristiana, ma non fanno l'esperienza profonda della vita cristiana, che ha a che fare con il cuore, non soltanto con il corpo, che ha a che fare con il modo di pensare, ha a che fare con quelle pareti di quel santuario che è in noi, dai quadri appesi a quelle pareti. E magari quello che meriterebbe un grande posto a un posto piccolo, e quello invece che meriterebbe un posto piccolo a magari un grande posto. E oppure, detto con un altro linguaggio, cristiani della domenica, frase bellissima, ma insieme fragilissima, duplice potremmo dire nella sua accezione e nel suo significato. Della domenica, bellissimo, che uno che ha capito che la domenica è un giorno del Signore, un giorno particolare dell'Eucaristia, che ci fa chiesa, così dire, uno che ha capito questa cosa, che quel rito che celebriamo la domenica è una meraviglia, è una cosa meravigliosa. Ma tante volte questa frase dice cristiani della domenica, ma lunedì, a martedì, a mercoledì, come ti comporti, come parli, come ti muovi, com'è la tua vita. Ecco, allora il richiamo del nostro cardinale a vivere la vita cristiana a tutto campo, in tutte le ore, in tutti i luoghi. E quindi è facile ricordare, già una volta l'ho fatto in questa chiesa, uno che mi ha insegnato questa cosa in maniera brillante è stato il mio vecchio parroco, quando ero un ragazzo, un giovane, mi diceva: Mirko, tutto tanto, prega tanto, gioca tanto, studia tanto, mangia tanto, dormi tanto. Questa frase che allora sentivo come una frase un po' così, adesso dopo tanti anni la vedo come una frase che mi ha insegnato fino in fondo la vita cristiana. O usando un esempio molto famoso, molto semplice, che fa capire quale deve essere il cammino di quest'anno, è San Luigi Gonzaga, stava giocando, era gesuita nel tennis, e allora è così uno dei gesuiti gli ha detto: ma se morissi fra un'ora, come occuperesti questa ora, questa mezz'ora così? Noi avremmo detto, molti di noi un po' paurosi, così, vado a confessarmi, dico una preghiera, mi muovo così. Invece Luigi rispose: continuerei ancora a giocare, perché faceva bene le cose da fare. Occorre giocare, studiare, lavorare, secondo che siamo al nostro posto facciamo le cose meglio che possiamo. E allora voi capite bene come diventa importante la conclusione. Allora, occorre che tutti noi imitiamo il nostro Papa, Papa Francesco, il quale quando è salito sull'aereo ha preso la sua borsa, la sua valigetta, e da solo è andato su questa scaletta per l'aereo. Ecco, forse questa è la vita cristiana. Ciascuno prende la sua valigetta. Non conta essere preti, commercialisti, operai, sindacalisti, infermieri, e si fate voi. Ognuno al suo posto, faccia bene il suo dovere con la sua